Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
L'episodio di cui ci parla l'Evangelista Luca, nella pagina che abbiamo ascoltato, segna davvero un momento di svolta importante nell'attività pubblica del Signore, nel corso della sua missione in questo mondo. E evidentemente Gesù ritiene importante comunicare qualcosa che riguarda i suoi discepoli, proprio perché è così importante quel che vuole comunicare, preleva tre di loro, Pietro, Giovanni e Giacomo, e li porta con sé sulla montagna per pregare. Vedete, questa preghiera di Gesù, una preghiera che passa attraverso la notte, è la maniera per dimostrare come Gesù è tutto preso da una conversazione interiore che fa della sua vita in questo mondo la testimonianza di quello che nella gratuita iniziativa della sua volontà d'amore il mistero di Dio vuole comunicare. È il Figlio. È il Figlio che porta a compimento la sua missione in questo mondo ed è il Figlio che corrisponde nella condizione umana, condividendo ciò che è di tutta la nostra realtà di esseri umani nel corso del cammino che ciascuno di noi affronta nel tempo, nello spazio, fino a condividere la morte degli uomini peccatori, lui che è il Figlio innocente, la sua umanità. E l'umanità di Gesù come splendida testimonianza di corrispondenza alla iniziativa di Dio. È la preghiera di Gesù, dunque una preghiera che non si risolve semplicemente in un'attività devota e espressa attraverso le forme della orazione o qualche caso di una particolare liturgia, ma è quella preghiera di Gesù che ricapitola tutto il suo vissuto nella condizione umana come corrispondente alla iniziativa di Dio, a quella volontà di Dio, a quello che è il segreto di Dio che ora si rivela nelle cose del mondo attraverso la missione affidata a Gesù, il figlio del compiacimento. E vedete, quella preghiera di Gesù adesso nell'Evangelista Luca descrive come manifestazione di una luminosità particolare, di una luminosità davvero sorprendente, affascinante. È il volto di Gesù che splende dotato di una bellezza misteriosa, la bellezza del figlio, e la bellezza, vedete, che coincide con questa piena adesione di lui nelle cose del mondo, nel portare a compimento la sua missione, passando attraverso le misure proprie della nostra condizione umana. È il mistero di Dio, è il figlio del compiacimento, è questo misterioso sorriso che manifesta la comunione tra il padre e il figlio. È come il mistero di Dio che si è spalancato in modo tale da contenere tutto ciò che riguarda la nostra condizione umana all'interno di questa comunione nel compiacimento, nel sorriso, il volto di Gesù. E vedete, è un sorriso davvero straordinario, il sorriso di Gesù che si sta facendo carico nell'adempimento della sua missione di tutti i dolori del mondo, ed è un sorriso che passa attraverso tutte le miserie, le cattiverie, le ingiustizie di questo mondo, di cui lui innocente assume la pesante conseguenza, fino, come ricordate, al momento in cui, proprio nel brano evangelico che abbiamo ascoltato, Gesù conversa con la parola che viene da Dio, la parola che in lui trova risposta piena e matura. E Mosè ed Elia, per dire tutta la rivelazione che si è sviluppata nel corso di una lunga storia, la legge, i profeti, i testi della Sacra Scrittura, tutta la tradizione del popolo dell'alleanza che Gesù raccoglie, perché tutto quello che viene da Dio si realizza in lui. E parlavano Mosè ed Elia, conversavano con lui di quello che sarebbe stato il viaggio fino a Gerusalemme, là dove si prospetta ormai l'impatto con la ostilità più severa, più feroce, più ingiusta. E d'altronde, vedete, è proprio nel corso di quella notte di preghiera che, per come leggiamo in questo brano evangelico, per così dire, Gesù è più che mai consapevole della strada che si prospetta per lui, e la decisione ormai è presa. Da questo momento Gesù, nel racconto evangelico, sarà pellegrino che sale a Gerusalemme, e sappiamo cosa significa. D'altronde, questo è anche il cammino che si prospetta dinanzi a noi di domenica in domenica, fino alla domenica in cui accompagneremo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la domenica delle Palme. E dunque questa bellezza di Gesù, la bellezza, vedete, di chi è consapevole fino in fondo di come ormai si prospettano per lui i tempi difficili e amari del suo passaggio attraverso il rifiuto che dovrà subire, e d'altra parte lo splendore di quel sorriso con cui Gesù risponde al Padre. Vi dicevo poco fa, un sorriso che passa attraverso tutti i dolori del mondo. Come è splendida la bellezza di Gesù, e come restiamo affascinati dinanzi a questa manifestazione di Dio in lui, nella sua umanità. Ebbene, vedete, qui adesso ci sono di mezzo i discepoli, e questo ci interessa molto, perché Gesù se li è portati appresso proprio perché aveva qualcosa di importante da comunicare a loro, e quei discepoli ci rappresentano tutti, e quindi i discepoli, e l'Evangelista dice che stanchi, affaticati, si sono addormentati. Li comprendiamo bene, è notte, hanno anche loro affrontato tante fatiche e dunque si addormentano, ma poi si svegliano, e quando si svegliano, ecco, si rendono conto di quella che l'Evangelista chiama la gloria, e io vi dicevo lo splendore di quel sorriso che fa del volto di Gesù una manifestazione di bellezza straordinaria. E vedete, una bellezza che non corrisponde ai nostri criteri estetici, è la bellezza del figlio che risponde, è la bellezza dell'umano, la condizione umana di Gesù che è specchio della infinita volontà d'amore che da sempre è custodita nel segreto di Dio. Ebbene, i discepoli vedono quella gloria, vedono, sì, e vedete qui adesso l'Evangelista dice che avvertono con un certo fremito e con un certo imbarazzo, abbiamo l'impressione che siano anche un po' inquietati e un po' goffi. Certo, quel sorriso, la manifestazione di quella bellezza, qualcosa che li incanta, ma avvertono di essere distanti da Gesù. Avvertono come di essere ridotti, non solo ridotti per una forza esterna, ma come se loro stessi avvertissero il bisogno di tirarsi indietro, quasi quasi di nascondersi, quasi quasi di scappare altrove, o comunque di restare semplicemente spettatori. Ecco, che meraviglia, sì, ma è lui. E vedete, distanza tra loro e Gesù, distanza. E vedete che quello che avviene qui nel racconto evangelico, in un modo o nell'altro noi capiamo bene, perché qualche volta, o forse molte volte, succede anche a noi che dinanzi alla novità di cui è protagonista Gesù, il figlio che Dio ha inviato nel mondo, restiamo certamente attirati, ma mantenendo le distanze. E lui può fare, lui può andare, e lui può dire, e lui può realizzare, e lui può permetterselo. Ma noi, ecco, noi spettatori dall'esterno, spettatori a distanza, come restare in platea quando in realtà sul palcoscenico c'è lui, e lui recita, lui è l'attore, ma noi siamo distanti e inabili per quanto riguarda il percorso che lui affronta direttamente, ma solo lui. E noi? E vedete qui adesso i discepoli, c'è Pietro in primo piano che interviene, i discepoli che lo accompagnano insieme con lui cercano un espediente per spiegare come stanno le cose. Costruiamo tre capanne, tre tende, come dice il racconto evangelico, che è un modo, vedete, per mantenere le distanze. Vediamo di catturare la situazione che riguarda lui, ma nello stesso tempo dominarla a modo nostro, in modo tale da non essere direttamente implicati. E quante volte capita che la nostra vita cristiana sia espressa in questa stessa maniera? Il tentativo di curare il rapporto con il Signore Gesù in modo tale da dimostrare in tutti i modi il rispetto più che mai devoto nei suoi confronti. Costruiamo tre capanne per te, per Mosè, per Elia, che poi è anche un modo, guarda caso, per mantenere le distanze e per restare spettatori, e anche spettatori che in qualche modo hanno un servizio da svolgere, quindi in qualche modo i discepoli così tendono anche a qualificare la loro partecipazione, saranno spettatori che applaudono, spettatori che hanno pagato il biglietto, ma spettatori. Ed invece vedete, adesso succede un fatto, e il fatto è che dice il racconto che mentre Pietro parlava in quella maniera, Venne una nube e li avvolse. E all'entrare in quella nube loro sono sconcertati e un'ombra che li contiene, e dalla nube viene una voce: è il figlio mio, ascoltatelo, che poi è come dire seguitelo. Dunque vedete questa ombra nuvolosa ma avvolgente, penetrante, è una immagine che subito noi siamo in grado di interpretare, è la presenza misteriosa di Dio attraverso la manifestazione dello Spirito Santo, ed è un avvolgimento che riempie, che penetra, che spinge, che incoraggia, che suggerisce motivazioni interiori, tutto quello di cui i discepoli hanno bisogno, perché sennò resterebbero a distanza. Ed invece vedete, non conta la costruzione di quelle tre tende o tre capanne che loro avevano lì per lì progettato, ma c'è un altro abbraccio, c'è un altro avvolgimento, c'è la potenza dello Spirito Santo di Dio che adesso vuole sostenere il cammino dei discepoli, è il nostro cammino, vuole sollecitare, vuole orientare, vuole consolare, vuole incoraggiare. Vedi, quel sorriso è per te. Il sorriso che è affiorato sul volto del Signore, vedete, è anche per me, è per ciascuno di noi. Non perdere l'occasione, non ti tirare indietro, è lo Spirito Santo di Dio per tutti, per ciascuno di noi. Non possiamo perdere l'opportunità che ancora una volta è messa a nostra disposizione, dove la relazione con Gesù è una relazione che allora diventa sempre più coinvolgente, sempre più feconda per quanto riguarda la trasformazione del nostro vissuto, la riorganizzazione di tutto quello che siamo per camminare con Lui, per seguire Lui, per rispondere all'attrazione che riceviamo da Lui e non restare più distanti e osservatori curiosi o anche pieni di ammirazione, ma inabili ad affrontare fino in fondo il cammino dell'accompagnamento, il cammino del discepolato dietro di Lui. Ed ecco, vedete, siamo proprio in questa seconda domenica di Quaresima raggiunti tutti quanti noi dalla bellezza così luminosa e così delicata e così affettuosa e così dotata di quella qualità straordinaria per cui è la bellezza di un sorriso che conosce tutte le nostre miserie, che visita tutte le nostre situazioni di oscurità, di incertezza, di debolezza, di contraddizione, e quel sorriso, vedete, non ci brucia, non ci condanna, non ci esclude, non è il sorriso di un personaggio straordinario che vuole andarsene per conto suo, è il sorriso che ci attira a sé, perché non perdiamo l'occasione, quale che sia la difficoltà del nostro vissuto, quale che sia la debolezza di cui facciamo esperienza, quale che sia il ritardo che ancora abbiamo registrato nel nostro cammino, perché non perdiamo l'occasione. Seconda domenica di Quaresima, oggi ci siamo. Ecco, il sorriso di Gesù è per noi e lo Spirito Santo di Dio ce ne dà la dimostrazione per come siamo avvolti, accompagnati, sostenuti e incoraggiati finché saremo una sola cosa con Lui per la gloria di Dio, Padre di tutti. Ed ora alziamoci in piedi. Proclamiamo la nostra fede recitando il Signore.
Credo in un solo Dio.